10:52, prendiamo qualche telefonata per Cosimo Ferri, che è nei nostri studi, un magistrato, segretario di magistratura indipendente. Arezzo è la prima, pronto?
Sì, pronto. Io mi chiamo Del Toro e ho denunciato un magistrato per il quale praticamente ho chiesto delle indagini. Sono stato chiamato a Genova 5 volte e non sono mai stato ascoltato. Vengo al punto. In pratica i magistrati sono una casta protetta. C'è un'interrogazione di Borghesi e praticamente i ministri 3 non hanno mai risposto. In pratica i magistrati che indagano su altri magistrati non fanno praticamente nulla perché insabbiano sempre comunque tutto. Chi vuole avere informazioni, culturale.it/deputati. Ripeto, io vorrei.
Grazie, passati 40 secondi. La domanda d'Arezzo, tra poco la risposta di Cosimo Ferri. Borghesi è un deputato dell'Italia dei Valori, quindi non è nemmeno sospettabile di essere nemico dei magistrati. Termini Imerese, pronto?
Sono Salvatore Sanzone, ma invece dal disumano 41 bis, perché non contrastare la criminalità legalizzando droga e prostituzione? Lei lo sa che abbassandosi il numero degli spacciatori e di quelli che vanno a rubare per comprare la droga si smaltirebbero molte cause. Poi voglio dire, nel CSM ci sono le correnti politiche che sono servite alla mafia partitocratica. Che cosa, Pannella fece allora un referendum, purtroppo non riuscì ad avere successo. Un'altra cosa, che ne pensa lei? La mia proposta, poi che ne pensa, c'è sconti di pena per i detenuti che donano il sangue, da 15 a 20 giorni di sconto di pena per ogni detenuto che dona il sangue, oppure da 20 a 25 per il detenuto che è già donatore prima di entrare in carcere, per fare in modo che.
Grazie anche a Salvatore Sanzone da Termini Imerese. Tra l'altro, questa proposta credo che già l'abbia fatta Ferri nell'ultimo filo di re. Sulla questione invece del funzionamento del CSM, mi ha colpito proprio a proposito di ANM che il CSM doveva nominare il procuratore di Napoli e uscì sul Mattino di Napoli la notizia che il CSM aspettava l'esito delle elezioni dell'ANM per procedere a questa nomina, che è significativo anche dei rapporti a proposito di giochi di palazzo, insomma. Prego, Ferri.
Ma il problema del correntismo è inutile negarlo, esiste e su questo occorre un'attenta riflessione. Ieri leggevo un articolo sul Corriere della Sera di Panebianco che parlava di antipolitica e dunque chiaramente l'attenzione era sul sistema politico e sulla crisi della politica. E proprio ieri, parlando con un autorevole membro del CSM, dicevamo, se noi, anzi lui diceva, mi sottolineava e devo dire con uno spunto che condivido, se noi togliamo la parola partiti e mettiamo quella corrente dall'articolo di ieri di Panebianco, dovremmo riflettere e fare un po' di autocritica. Quindi devo dire, dobbiamo affrontarlo in modo molto laico e trasparente questo problema. Esistono i giochi correntizi, come possiamo fare per spezzarli? Però non dobbiamo dimenticare che io credo che poi alla fine esasperare troppo l'anticorrentismo sia però un errore, anche se io ne ho fatto a volte un cavallo di battaglia e ci credo nell'anticorrentismo perché ci vuole un qualcosa di nuovo, un qualcosa di diverso, un qualcosa che deve. Non possiamo ancora continuare con i vecchi sistemi, i giochi di palazzo che facevamo prima l'ANM e che poi si ripercuotono dentro il CSM. C'è chi porta avanti battaglie sull'incompatibilità, a cui io però. Dico, non penso che siano decisive perché dicono: no, basta che uno che ha l'ANM non si candidi al CSM o viceversa e rompi il legame. Secondo me può essere un segnale, ma è difficile che si rompa questo legame, però non possiamo non tener conto anche di quello che di positivo hanno fatto le correnti, perché dal dibattito dentro le correnti e tra le correnti nasce quel dibattito culturale, quel dibattito di idee. Oggi parliamo di responsabilità civile e ci confrontiamo ancor prima dentro le correnti e ne parliamo, ci confrontiamo come idee, ci confrontiamo sulla corruzione, ci confrontiamo sulle intercettazioni, ci confrontiamo sul falso in bilancio, quindi tutti i temi del nostro settore sull'organizzazione degli uffici giudiziari, sul rapporto servizio cittadino, servizio giustizia cittadino. Quindi non sono solo organi di potere, ma hanno un qualcosa davvero di veramente positivo nel dibattito. Però i modelli, secondo me, vanno cambiati, occorre qualcosa di diverso e occorre poi capire e dare un segnale diverso dentro il CSM, perché molte nomine sono annullate dalla giustizia amministrativa. Io sono contrarissimo che il CSM non rispetti le decisioni del giudice amministrativo, cioè nomine annullate da giudici che emettono sentenze in nome del popolo italiano, e il CSM, organo di autogoverno, che dovrebbe essere il primo a dare un segnale di rispetto del giudicato, non rispetta il giudicato amministrativo. Che segnale è? Negativissimo. E noi, come MEI, l'abbiamo sempre avversato ed è uno dei nostri punti fermi del nostro programma. E devo dire, Procura di Napoli voteranno domani, è anche molto attuale perché voteranno domani, ci sono tre proposte, io non so se hanno aspettato per le elezioni della NM. Certo è che le competizioni elettorali portano sempre il CSM a essere più attento, anche per capire quali sono gli umori, perché poi le decisioni, anche se non dovrebbero essere collegate, però poi di fatto
lo sono.
Di fatto molte volte qualcosa c'è che non va, e quindi io mi auguro che non sia il caso di Napoli, mi auguro che venga scelto davvero chi ha più titoli e chi merita di più dei tre candidati che sono proposti all'attenzione del plenum. Certo è, in uffici come Napoli, così come è stato su Roma, occorrerebbero in questo momento nomine all'unanimità e che diano forza all'interno e all'esterno della magistratura, perché queste divisioni poi alla fine indeboliscono e lasciano aperte a lotte interne ed esterne che non fanno bene alla funzione del magistrato e all'autorevolezza del magistrato che poi va a ricoprire. Quindi voi pensate, a Roma, e gli faccio gli auguri di buon lavoro, è stato votato all'unanimità Pignatone, che ha preso già servizio, e dispiace che un punto come Napoli, in un momento storico tra l'altro delicato, si vada in plenum con tre proposte e non si sia cercato invece un'intesa su un candidato.
Mezzogiorno in punto, le ultime due telefonate e poi chiudiamo questo spazio. Roma e poi Padova. Roma.
Ma io sono Marco, io vorrei fare una semplice domanda. Da 20 anni io sento parlare di guerra, di contrapposizione fra politica e giustizia. Ora, supponiamo che un marziano, un inglese oppure un contadino venga in Italia e senta parlare di questa guerra. Venga a sapere che in Italia è reato rubare e che la magistratura è tenuta a perseguire i reati. Allora, se un magistrato può arrestare un politico che ruba, c'è una guerra o semplicemente c'è un magistrato che fa il suo dovere e un politico che ruba e che non dovrebbe rubare? Dov'è questa guerra? Cioè, c'è uno che fa il suo dovere e l'altro no. Dov'è questa guerra? Grazie.
Grazie a lei. Padova, pronto? Padova.
Buongiorno, sono Enrico da Padova.
Buongiorno.
Dottor Ferri, io volevo dire questo. Lei ha descritto una situazione all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati, con 2000 magistrati che non si sentono rappresentati, molto simile alla politica italiana di oggi, dove l'antipolitica sta prendendo molto piede. Beppe Grillo rischia di portare 40 parlamentari alle prossime elezioni. Non crede che possa far nascere tutto ciò anche un'antimagistratura? Grazie.
Prego, Ferri.
Per le domande, perché vabbè, il signor Marco ha sintetizzato molto bene e ringrazio, e chiaramente il magistrato deve perseguire i reati, l'azione penale è obbligatoria, altro tema di cui abbiamo già parlato tanto, e quindi nel momento in cui commette reato, che sia politico, che sia un cittadino, che non fa politica, comunque il magistrato deve perseguire e quindi deve dare una risposta nel rispetto delle leggi. E quindi ha ragione Marco, non c'è un conflitto tra politica e giustizia quando si parla in termini giudiziari di applicazione della legge, c'è un conflitto e ci può essere in astratto quando, come sulla responsabilità civile, secondo me in tanti altri casi, si fanno riforme che vogliono punire i magistrati. Allora noi diciamo c'è un conflitto perché la politica, perché vuole attaccare così i magistrati. Allora quando si parla di riforme della giustizia che vanno a rivedere l'assetto ordinamentale e non quello processuale, diciamo ma partiamo prima dalle norme processuali, facciamo funzionare prima i processi con delle norme che funzionino e che siano incisive, e poi preoccupiamoci di rivedere l'assetto ordinamentale. Invece quando si parla di riforma di giustizia e comunque di servizio giustizia, si inizia sempre dalla carriera e si focalizza tutto sul magistrato come se fosse lui il responsabile di tutto. Quindi un messaggio sbagliato, ingiusto e non vero. Per quanto riguarda l'altra domanda, è stimolante e mi porta a fare anche un'autocritica, e ringrazio il signore di Padova, perché è chiaro che questo è il rischio. Infatti quello che sottolinea in maniera molto acuta il signore di Padova, dice no, ma così alla fine si indebolisce la magistratura. E ha ragione, però ci vuole anche l'onestà intellettuale da parte di tutte le componenti a dire, ma perché in un momento storico come questo non si è lavorato per una giunta unitaria? Perché non si sono superate le barriere e non c'è stata una condivisione di programmi per fare una giunta unitaria? A quel punto è chiaro che se ciascuno, e faccio anche autocritica perché la colpa è sempre di tutti, quindi non voglio attaccare nessuno, però certo è stata una miopia politica, anche perché tutto il problema è ruotato intorno a una parola, continuità o discontinuità, perché noi che avevamo vinto le elezioni pensavamo di averle vinte, pensiamo grazie a un programma che diceva discontinuità rispetto alla vecchia giunta e quindi a tutto quello che era stato fatto, perché non ci ritrovavamo in quello che era stato fatto. Avendo vinto le elezioni con questo messaggio, invece si voleva ripartire dicendo continuità con la vecchia giunta. Abbiamo detto, ma cosa vi costa togliere continuità? Noi abbiamo vinto le elezioni con discontinuità, troviamo sui punti d'accordo, parliamo di questioni sindacali e poniamo attenzione come cosa principale ai problemi dei magistrati, degli uffici giudiziari, della carriera del magistrato. E poi mettiamo anche altri elementi, chiaramente a tutti sta a cuore la questione morale, a tutti sta a cuore l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che devono essere sempre le stelle polare, però occorre anche porre l'attenzione quando fai sindacato, perché noi non dobbiamo fare politica, noi dobbiamo fare sindacato, noi siamo un sindacato all'interno del quale abbiamo degli iscritti che chiedono tutela sindacale, come è giusto che sia e come è riconosciuto. In più occorre dare un apporto di idee sul contributo e sul dibattito in materia tutto quello che riguarda il servizio giustizia. Quindi certamente dovevamo lavorare per una giunta unitaria, ci sono state chiuse le porte, quindi ahimè questa critica, che può riguardare in minima parte penso magistratura indipendente, deve essere secondo me rivolta a chi governa e a chi governa la giunta associativa e si è assunto la responsabilità in questo momento di formare una giunta a maggioranza, lasciando fuori chi aveva vinto le elezioni.
L'ultima domanda, Ferri, gliela faccio prima di passare poi agli altri programmi, di ringraziarla per la sua disponibilità. Gliela faccio sulla marcia del 25 aprile. I radicali hanno indetto per questo giorno, festa della liberazione, una marcia per l'amnistia, la giustizia e la libertà. Lei ai nostri microfoni, proprio in dialogo con Pannella qualche tempo fa, disse: il Parlamento italiano sbagliò a fare solo l'indulto quando nel 2006 votò l'indulto e non ebbe il coraggio di votare l'amnistia. L'amnistia è un'estrema ratio, però riconobbe anche ci sono problemi, c'è per esempio quell'amnistia strisciante, come la chiama Pannella, rappresentata dalle centinaia di migliaia di prescrizioni. Sarebbe una notizia se un magistrato come lei partecipasse a questa marcia il 25 aprile, che dice?
Domanda sorpresa. Sicuramente sono temi su cui occorre riflettere e porre una grande attenzione, quindi rispetto tantissimo chi organizza queste manifestazioni pacifiche che davvero lanciano nel dibattito culturale temi troppo nascosti e di cui pochi parlano, e quindi davvero un grande merito, un grande rispetto per chi organizza su temi tra l'altro che stanno a cuore anche alla magistratura. E quindi io devo dire, l'ho già detto, pur riconoscendo e condividendo tante delle osservazioni che vengono fatte oggi, direi vedo oggi l'amnistia come l'estrema ratio, quindi secondo me occorre provare con altre norme per evitare che ci sia la prescrizione strisciante e che ci sia di fatto un'amnistia occulta e non è. Andava fatta allora, io allora ero veramente convinto, perché indulto e amnistia, secondo me non può esserci l'indulto se non c'è l'amnistia. Lì è mancato il coraggio alla politica, a proposito di una politica che se non ha coraggio poi alla fine si creano questi problemi, e certamente è stato un errore. Oggi ripartire, ci siamo confrontati anche in modo molto amichevole con Marco Pannella su questo tema, lui dice no, l'unico modo è far subito l'amnistia e poi si riparte e si riorganizza. Io penso invece che sia meglio spostare il problema, cioè dire proviamo prima tutti i modi per evitare l'amnistia, se poi proprio la giustizia penale ha un tracollo e continuano queste prescrizioni, allora si può riflettere e arrivare anche alla ipotesi dell'amnistia. Però ancora secondo me non ci sono i tempi, soprattutto in questo momento, e devo dire, ahimè, dopo quel convegno a cui ho partecipato, e ringrazio il Partito Radicale, c'era anche il Presidente della Repubblica, ora i riflettori si sono un po' più rispenti, quindi io apprezzo molto che comunque spero, mi auguro che i media vi diano il giusto spazio, perché devo dire che da allora sembra un problema superato e risolto, e non lo è, anche perché l'altro giorno, leggendo un settimanale, si parlava, voglio anche documentarmi meglio, che sia stata rinnovata la convenzione col Ministero degli Interni per i braccialetti. Allora, che uno Stato, in un momento in cui si parla di crisi economica, in cui si va a vedere quello che manca in materia di servizio, di investimenti, per quanto riguarda il servizio di giustizia e tanti altri settori, non può investire 9 milioni di euro, quanti sono, in braccialetti, quando poi lei, a inizio trasmissione, parlando di responsabilità civile, chiudiamo col tema della giornata, mi diceva: ma quanti sono i casi in cui poi viene citato il magistrato? Andiamo a vedere quali sono i casi in cui è stato applicato il braccialetto e come ha funzionato il braccialetto. Allora, in un momento in cui si taglia da tutte le parti, se è vera questa notizia giornalistica che è stato rilanciata la convenzione del braccialetto, ritengo davvero che allora ci sia un'impostazione talmente diversa e lontana dai veri problemi della giustizia che mi lasciano davvero senza parole, e non capisco come mai non ci sia da parte della politica un'intenzione davvero seria da parte di tutti di incidere sulle norme che servono. E allora è chiaro che poi, di fronte all'inerzia di soluzioni, è chiaro che possono andare avanti solo le soluzioni radicali ed estreme, come quella che propone Pannella, che dice: qui nessuno fa niente, ma per risolvere ci vuole l'amnistia, che è una parola chiave, è l'unica cosa che può arrivare. È chiaro, però, a me dispiace, perché è una sconfitta dello Stato che non ha provato a trovare soluzioni alternative.
E allora grazie davvero a Cosimo Ferri, segretario di Magistratura Indipendente, nei nostri studi. Ci fermiamo qui, ma passiamo subito alla Camera dei Deputati, che ha appena iniziato i suoi lavori, tra 10 secondi.
Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
Il testo unificato delle proposte di legge numero 3681 e 4296, nella quale intervengono il relatore Toto, il sottosegretario Improta e i deputati Garofalo, Velo, Mereu, Galli, Monelli.